Un caldo abbraccio a tutti coloro che ci stanno seguendo anche questa sera, quindi un bentornati insieme a noi. Ormai sono 2 settimane che insieme stiamo studiando la lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. L'Apostolo ha fin qui spiegato che siamo salvati mediante la redenzione che abbiamo in Cristo, una redenzione acquistata a un prezzo elevatissimo sulla croce e che ci libera dalla colpa del peccato, alla quale tutti gli uomini sono soggetti. Ora, se non siamo più ritenuti colpevoli, vuol dire che non dovremo comparire davanti al giudizio di Dio. In altre parole, la redenzione determina la salvezza e, di conseguenza, una casa attende coloro che hanno confidato in Cristo. Leggiamo ora insieme i primi 11 versetti del capitolo 5 della lettera ai Romani. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo, e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Vi confesso, che il primo versetto, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, è uno dei miei versetti preferiti. La consapevolezza infatti di essere in pace con Dio, o per meglio dire che Dio è in pace con me e non mi imputa più i miei pur numerosi peccati, solo perché ho accettato il dono che Lui stesso mi ha offerto in Cristo Gesù. Ebbene, dicevo, questa consapevolezza mi riempie di gioia, di stupore allo stesso tempo. Ma questo è il miracolo dell'amore di Dio per me e per voi tutti. Vedremo però insieme che il credente non ha ottenuto, grazie al sacrificio di Cristo, solo pace, ma tutta una serie di benedizioni di straordinaria importanza. Andiamo però con ordine. Esaminiamola prima. La pace. Iniziamo col dire che l'espressione «giustificati dunque per fede» si riferisce a quell'unico atto di fede che compiamo nel momento in cui confidiamo in Cristo, accettiamo il suo sacrificio compiuto sulla croce per noi. Mentre abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, quest'altra affermazione si riferisce, come dicevo prima, alla consapevolezza di essere a posto con Dio, di essere stato perdonato da tutti i propri peccati. La Bibbia cita diversi tipi di pace. Prima di tutto, la pace del mondo. Le Nazioni Unite vi si sono adoperate, così come aveva fatto la vecchia Lega delle Nazioni, ma non hanno ottenuto nessun risultato nel passato e non stanno concludendo nulla neanche nel presente. Mentre dico queste cose, c'è ancora chi crede che, protestando a voce alta, sia possibile portare pace nel mondo mediante la manipolazione umana o per mezzo di una rivoluzione psicologica. Ebbene, amica, amico, finché il peccato albergherà nel cuore degli uomini, non ci sarà mai pace nel mondo, almeno fino a quando non giungerà il principe della pace, vale a dire Cristo. Ma la pace del mondo non è ciò a cui si riferisce Paolo in questo brano. Esiste poi la pace intesa come tranquillità dell'anima. Ad essa faceva riferimento il Signore Gesù quando disse ai discepoli: «Vi lascio pace, vi do la mia pace». Io non vi do come il mondo dà. Così troviamo questa espressione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Si tratta di una pace di cui possono godere coloro che hanno creduto in Cristo, che riposano in Lui e fanno la sua volontà. Vorrei poter dichiarare che la sperimento sempre, ma purtroppo non è così. Essa è a disposizione di tutti i credenti, ma probabilmente io sono come molti di loro, nel senso che soffro di alti e bassi, a volte in onde il mio cuore, ed è una sensazione stupenda. Altre volte, se sono sotto pressione o tensione, o sono particolarmente debole, in qualche modo mi schiva. Comunque, nel versetto che stiamo esaminando, Paolo non si riferisce neanche a questo tipo di pace. La pace che Paolo elenca fra i primi effetti benefici della salvezza è la pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. È la pace che penetra nell'anima di chi ha confidato in Cristo come Signore e sa che non gli è imputato più nessun peccato, che non è più colpevole. Paolo sa che il Signore, costretto in passato a essere contro di lui, ora è dalla sua parte. Sa di avere una salvezza permanente ed eterna. È la pace che scaturisce dal fatto che i propri peccati sono stati perdonati e che il rapporto con Dio è stato restaurato. Più volte Paolo afferma che abbiamo pace mediante il sangue di Gesù Cristo, il che vuol dire che adesso fra la nostra anima e Dio tutto di nuovo a posto. È una pace stupenda. Questo concetto mi fu spiegato da un carissimo fratello in fede quando ero ancora adolescente. Mi disse che, a causa del peccato commesso nell'Eden, l'uomo si era allontanato da Dio, ritrovandosi estraneo alla sua vita, senza nessuna posizione davanti a lui, davanti a Dio, e nessuna inclinazione verso di lui. Ma oltre a ciò, il Signore stesso era stato costretto a allontanarsi dall'uomo peccatore. Quando Cristo è morto sulla croce, Dio si è voltato di nuovo verso l'uomo, e così ora un Dio santo può dire a un peccatore perduto: vieni. Le sue braccia sono spalancate. Egli dice, parole che troviamo in Matteo 11, al versetto 28, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Questa è la pace di cui sta parlando Paolo, il riposo della redenzione. Amica, amico, Dio è già riconciliato con noi. Non dobbiamo fare nulla per conquistarci la sua simpatia. Molti pensano che per calmare il cuore di Dio si debbano versare tante lacrime e fare altre cose, ma non è così. Non dobbiamo fare nulla, perché Dio è rapacificato grazie al fatto che Gesù è morto sulla croce. Il messaggio del Vangelo è: siate riconciliati con Dio. Quindi la prossima mossa tocca a te. Se accetterai la sua salvezza, allora sperimenterai la pace che scaturisce dal fatto che i tuoi peccati sono stati perdonati. Molti vanno a letto la sera non sapendo che cosa significa avere pace. Quante anime stanche soffrono di sensi di colpa e vorrebbero tanto trovare il modo di liberarsene. Uno psicologo cristiano mi ha detto tanti anni fa, un senso di colpa può essere cancellato solo presso la croce di Cristo. La pace è il primo meraviglioso beneficio che ricevono i figli di Dio. Il secondo beneficio di cui parla Paolo nei versetti che abbiamo letto nella sua lettera ai Romani è l'accesso. Avere accesso significa che l'uomo, giustificato per fede, attraverso il sacrificio di Cristo, può presentarsi liberamente davanti a Dio, può ottenere udienza dal Re dell'universo, e questo ancora una volta è dovuto alla grazia di Dio stesso. Coloro che un tempo erano ribelli non sono solo perdonati, ma anche portati in una posizione di grande privilegio. Possono andare liberamente al cospetto di Dio. È straordinario avere la possibilità di andare a parlare a qualcuno di se stesso, dei propri problemi, degli amici, delle persone care. In quanto figli di Dio, noi abbiamo accesso a un Padre Celeste che ascolta e risponde alle preghiere. Ciò non vuol dire che egli risponda sempre nel modo in cui ci aspettiamo, ma sappiamo per certo che ascolta e dimostra di essere un buon padre anche quando risponde di no. Egli risponderà sempre secondo la sua saggezza e non secondo la nostra volontà. Non solo i credenti hanno libero accesso a Dio, ma per mezzo di Cristo si rallegrano nella speranza della gloria di Dio. Il terzo beneficio di cui Paolo parla nella sua lettera ai Romani è la speranza. Paolo disse a un giovane predicatore di nome Tito, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Aspettare la venuta del Signore, il rapimento della Chiesa, questa sì che è una gloriosa speranza, ed essa avrà compimento alla sua apparizione. Fino a che il suo popolo, la Chiesa, esiste nel corpo mortale, la gloria rimane una speranza. Ma si tratta di una speranza sicura, della quale l'adempimento è certo, perché coloro che la nutrono hanno già ricevuto una garanzia della sua realizzazione. Questa garanzia è il dono dello Spirito Santo, il quale riempie i loro cuori di gioia. Il credente, il figlio di Dio, nutre questa speranza. Ciò vuol dire che ha un futuro, ha qualcosa da aspettare con ansia, la manifestazione della gloria di Dio. Oggi l'uomo civilizzato possiede tutte le comodità e vive in una società con un alto tenore di vita, ma non ha un futuro. Alcuni anni fa James Reston, uno dei redattori e giornalisti del New York Times, affermò che a Washington c'è la sensazione che i problemi del mondo si siano moltiplicati e che l'uomo sia completamente incapace di risolverli. Sai, la parola di Dio la pensa proprio così. E credo che sia la prima volta che il New York Times e la Bibbia sono d'accordo. Che triste scenario. Disse che nella sua vita aveva riposto le speranze nell'ateismo, ma aveva capito che non risolve i problemi dell'uomo. Poi commentò: «Voi state guardando un ateo che ha perso la sua fede. Quando un ateo perde la fede, non ha più niente a cui aggrapparsi sulla terra. Il mondo cerca una speranza, il mondo cerca un futuro». Ciò spiega il motivo di tanta irrequietezza e l'esistenza di un gran numero di movimenti, di gruppi di ogni tipo. È per questo che molti si sono abbandonati alla droga, all'alcol e hanno intrapreso strade senza uscita. Perché? Perché hanno perso la speranza nel futuro. Ebbene, un figlio di Dio ha questa speranza, una speranza benedetta, e sa, perché la Bibbia lo attesta, che tutte le cose cooperano al bene e che niente lo separerà dall'amore di Dio, così come dice proprio la stessa epistola ai Romani, al capitolo 8, abbiamo letto il versetto 28 e il 39. Questa speranza benedetta della Chiesa è una speranza quindi stupenda, che chi crede nel Signore Gesù può realizzare. Il quarto beneficio di cui Paolo scrive nella lettera ai Romani è il trionfo nelle afflizioni. Paolo dice in pratica che ci rallegriamo nelle afflizioni, sapendo che esse producono pazienza. Infatti la pazienza non è una cosa automatica, che la pazienza produce a sua volta esperienza, e l'esperienza speranza. È interessante notare le tre parole che sono associate alle afflizioni: gioia, speranza e pazienza. Sebbene siano un frutto dello Spirito, Dio deve lavorare in noi perché queste si manifestino. Praticamente, le afflizioni servono per tirare fuori il meglio dal credente. Solo potando i rami il Signore può trarre frutto dalla nostra vita. Nel mondo è diverso. Quando una persona che non crede si trova in una situazione facile e comoda e non ha problemi, riesce anche a divertirsi, a manifestare una certa pazienza e a nutrire qualche piccola speranza nel futuro. Ma non è così per il figlio di Dio. In realtà sono le afflizioni che producono questi frutti nella sua vita. Paolo prosegue nel suo ragionamento dicendoci che questa speranza temprata dall'afflizione, dalla pazienza e dall'esperienza è una speranza che non può deluderci perché è fondata sull'amore di Dio sparso nei nostri cuori. Questo amore dimora in noi per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Notiamo che Paolo dice che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Non il nostro amore per Lui, ma il Suo amore per noi. Ed è lo Spirito Santo che ci è stato donato che lo rende reale. Già, lo Spirito Santo. Questa è la prima volta che nell'Epistola ai Romani è menzionato il ministero dello Spirito Santo. Ma il riferimento adesso è nel contesto dei benefici ottenuti dal credente grazie al sacrificio di Cristo. L'argomento dello Spirito Santo verrà trattato più ampiamente nel capitolo 8. In quel capitolo lo Spirito è menzionato più di 20 volte. Qui l'Apostolo dice semplicemente che lo Spirito è elargito a ogni credente, non solo ad alcuni. Perfino ai Corinti Paolo scrisse: «Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Si sa che i credenti di Corinto erano molto carnali. Infatti Paolo li definì bambini in Cristo. Eppure lo Spirito dimorava in loro. Tutto ciò è stupendo. Sono felice di sapere che quando sono andato a Lui, quando sono andato a Dio, ho ricevuto tutto pienamente, tutto ciò che Dio offre insieme alla salvezza. Ed è lo Spirito Santo che attua, che rende reale l'amore di Dio nel cuore del credente. Dobbiamo essere consci del fatto che Dio ci ama. La gente ha tanto bisogno di questa certezza, e solo lo Spirito Santo può rendere reale questo amore. A questo punto Paolo spiega in che cosa consiste questo amore. L'Apostolo ci dice che mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Cristo è morto per gli empi, non per della brava gente, ma per dei peccatori malvagi, per coloro che in realtà erano suoi nemici, che lo odiavano. Per loro pregò, mentre lo crocifiggevano, «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno», così come è scritto in Luca, al capitolo 23, versetto 34. Sappi, amica, amico, che anche io e te facevamo parte di quella categoria. Alcuni anni fa ebbi una conversazione con un giovanotto che indossava un berretto, un buffo cappotto, dei pantaloni e perfino delle scarpe che recavano la scritta «Amore». Gli chiesi come mai e lui rispose «Perché Dio è amore». Fui d'accordo con lui, poi aggiunse «Dio mi ha salvato con il suo amore». «Non sono d'accordo», replicai. «So che molti si stupiranno di questa affermazione, ma è così. Dio non salva per mezzo dell'amore. Vedi, Egli non è solo un Dio d'amore, ma anche un Dio santo e giusto. Non può aprire la porta posteriore del cielo e lasciare che i peccatori vi si intrufolino di notte, né può alzare le sbarre del cielo e farli entrare. Se facesse così, si comporterebbe esattamente come un giudice iniquo che lascia libero un criminale. Il Signore deve fare qualcosa per la colpa del peccatore, ci deve essere un giudizio. È qui che subentra il suo amore, a prescindere da ciò che siamo o abbiamo fatto. È sbagliato, ad esempio, dire a un bambino, se sei cattivo o ti comporti male, il Signore non ti amerà più. Perché la cosa bella è che Dio continua ad amarlo, nonostante il suo comportamento. Allo stesso modo, Dio ama te, e tu non puoi impedirglielo. Certo, puoi fare in modo da non sperimentare quest'amore. Non puoi, per esempio, impedire al sole di brillare, ma puoi startene all'ombra. Puoi aprire l'ombrello del peccato, un ombrello di indifferenza, di allontanamento dalla volontà di Dio, il quale impedirà al sole di brillare su di te. Nonostante ciò, anche se non potrai sentire il suo amore, egli continuerà ad amarti. Al giovanotto di cui ho parlato prima, chiesi di mostrarmi un versetto della Bibbia in cui è scritto che Dio ci salva per mezzo del suo amore. Naturalmente, non ne conosceva neanche uno. Allora gli feci notare che la parola dice «Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio». Così è scritto in Efesini 2, al versetto 8. Dio ci salva quindi per grazia, non per amore. E purtroppo devo fermarmi qua, a questo punto, questa sera. Non possiamo più andare avanti nelle nostre argomentazioni riguardo alla salvezza per fede. Continueremo comunque domani il nostro discorso e quindi io vi invito a risentirci proprio domani al solito orario. Ciao.